100% pain and 100% reason to remember the name Mike. He doesn't need his name up in lights. He just wants to be heard, whether it's the beat or the mic. He feels so unlike everybody else alone, in spite of the fact that. Benvenuti a questo podcast semiserie dedicato al nuovo protocollo più veloce della DSL, chiamato Snap. Snap in effetti è un'evoluzione di un esperimento condotto nel 1999 a Bergen, nel quale venne definito il protocollo IP over Avian Carriers, ovvero trasferimento di dati a bordo di piccioni viaggiatori. In effetti questo protocollo, che ha anche una sua request for comment, la 2549, ha definito a sua volta una rete B2P, cioè Back to Pigeons, grazie alla quale nel corso dell'esperimento è stato possibile nel 2004 spedire tre piccioni viaggiatori su una distanza di 100 km con un transfer rate di 1,3 gigabit contenuti in tre flashcard. Questo esperimento di per sé molto interessante, però ha delineato tre limiti di questo nuovo protocollo definito anche Wi-Fi TCP. Ovvero, i piccioni non possono viaggiare attraverso le finestre, a meno che queste siano prive di vetri o di scuri, e questo è un bel limite, specialmente se l'origine, cioè il sorgente della comunicazione è indoor. Secondo punto svantaggio di questo protocollo è che i piccioni non volano nell'oscurità, quindi a seconda dei mesi e della latitudine, dei punti di origine e di arrivo del trasferimento, il transfer rate nella comunicazione si azzererà di circa il 50%, appunto perché di notte non viaggiano i piccioni e quindi il trasferimento ha un picco negativo che scende a zero. Infine, il mezzo di trasporto rilascia delle deiezioni al di sopra del percorso, e questo potrebbe essere definito anche un correlato strutturale sfavorevole. Per aggirare questi problemi di latenza e larghezza di banda ingombro strutturale, è nato nel 2005 un nuovo protocollo durante il KidnerNet 2005, un internet camp che si è tenuto in Israele, durante il quale appunto un gruppo di studiosi, Yossi Yardi, ex chairman di ICQ, Shimon Shoken, computer scientist, quindi Ami Ben Bassa, divulgatore scientifico, hanno definito questo nuovo protocollo chiamato SNAP, Snail Based Data Transfer Protocol, un protocollo anch'esso basato su infrastrutture biologiche che però fa affidamento su un nuovo tipo di vettore, la lumaca, in inglese snail, e un antico sistema di trasporto che è la ruota. Allora, il protocollo SNAP si basa su alcuni presupposti architetturali. Intanto il sistema si basa su un backend costituito da un cocchio in stile Ben-Hur, con un gioco in legno di balsa molto leggero, completato da due dischi DVD utilizzati come ruote. Ogni disco ha una capacità di 4,7 GB, almeno secondo gli standard correnti. In futuro potrebbe aumentare comunque la capacità di storage dei dischi e quindi delle ruote. Il front-end, qui il backend è connesso tramite una serie di finimenti, è costituito da una lumaca gigante africana, nome scientifico Acatina fulica, rinomata per essere la lumaca più veloce in tutto il pianeta, e quindi questo assicura un ottimo transfer rate. I pacchetti di trasporto dei dati sono costituiti da due pacchetti paralleli da 4,7 GB ognuno, che ovviamente sono costituiti dalle ruote del cocchio. Da notare una cosa, che la lumaca gigante utilizzata per il frontend appartiene alla famiglia dei gastropodi, quindi come deduzione si potrebbe pensare che l'acronimo G-Pod potrebbe essere tenuto in considerazione per future applicazioni dedicate al trasferimento della musica, mentre Gmail potrebbe essere indicato per il trasferimento di email tramite il protocollo SMTP, ovvero Snail Mobile Transfer Protocol. Quali sono stati i risultati di questo esperimento? I risultati dedotti dagli esperimenti sull'architettura hanno evidenziato che, nonostante la relativa latenza del mezzo biologico, il sistema SNAP è riuscito a trasferire più dati, o meglio, dati più velocemente rispetto a ogni altra tecnologia convenzionale oggi esistente. Per esempio,
con un modem V34 si trasferiscono 28,8 kbit al secondo, con ISDN si sale a 128, con la DSL a 1500, col Wi-Fi 2270, con Snap si raggiunge l'incredibile cifra di 37.000 kilobit per secondo. Direi notevole, no? Non male veramente, non male, non male, non male. Ora, quali sono le problematiche però inerenti a questo sistema di trasporto? Perché ogni protocollo, ogni architettura nasce per risolvere dei problemi, ma come correlato alla creazione di nuovi problemi, previsti o imprevisti. Ci sono alcuni punti deboli di questo nuovo strumento, questa nuova architettura. Intanto è stato necessario individuare un metodo di costrizione che consentisse di mettere in movimento il mezzo biologico. La lumaca non è motivazionata né da ragioni scientifiche né da particolare interesse, quindi deve essere spinta a muoversi. In questo caso è stato utilizzato un operatore umano che ha brandito uno strumento motivazionale costituito da una fresca frasca di sativa Lactuca, detta anche Lactuca Iceberg, che è stata trascinata, è stata posta davanti ai peduncoli della lumaca e è stata tirata in modo da spingere la lumaca a seguire la lattuga e quindi a mettersi in movimento. Questo sistema sarà d'ora in avanti indicato come LGS, cioè Lactuca Based Guidance Subsystem. Ok, il mezzo biologico è stato motivato a muoversi, ma c'è un problema. Il mezzo biologico potrebbe andare ovunque, quindi è stato necessario provvedere a una policy di routing, cioè di instradamento dei pacchetti nel mezzo. Questo è stato raggiunto ponendo l'LGS di fronte agli organi sensoriali della lumaca e appunto tramite il mezzo umano, quindi l'operatore umano, è stata impostata una rotta che è stata seguita fedelmente dal mezzo biologico, cioè dalla lumaca. Questo però è un sistema di routing di tipo pool, quindi noi abbiamo creato un router pool, però potrebbe anche essere implementato un sistema di routing push, per esempio mettendo una mistura di aglio e di burro dietro la lumaca, quindi motivandola ad allontanarsi da questa mistura, che potrebbe essere anche agganciata al cocchio, quindi resa più stabile come sistema motivazionale. Attenzione però, come ogni architettura di rete, anche Snap soffre dei famosissimi denial of service, cioè attacchi che si basano sulla negazione del servizio. In questo caso è stato verificato che in alcuni territori, in alcuni paesi nel mondo, segnatamente la Francia, questo protocollo ha dei grossissimi problemi di qualità di servizio, perché i francesi non si sono ancora decisi se preferiscono avere serviti dei dati a scargo oppure delle scargo a tavola. A seconda della loro decisione, ovviamente, la qualità del servizio varia, aumenta o diminuisce in maniera drammatica. Quali sono però i vantaggi collegati al nuovo protocollo Snap? Innanzitutto, il protocollo Snap massimizza il mezzo, ovvero sia consente di ottimizzare il rapporto fra la quantità di dati trasferiti e la massa del mezzo di trasferimento, in maniera maggiore di quanto raggiunto con il protocollo Wi-Fi TCP. Infatti, gli sviluppatori hanno seguito il principio di efemeralizzazione di Fuller, ovvero fare il più con il meno. E tenendo conto che per trasferire i dati sono stati necessari una lumaca a vapore di potenza, direi che il principio è stato seguito molto fedelmente. Vi sono sicuramente dei problemi di latenza, nel senso che ad esempio il Wi-Fi TCP ci mette più tempo della DSL a raggiungere la destinazione. Anche se c'è da dire che su distanze medie, tipo 100 km, il Wi-Fi consente di avere una latenza estremamente più bassa di una spedizione di FedEx, delle poste o di qualsiasi altro SDA, spedizione rimedio. Ovviamente lo Snap, avendo un mezzo biologico più lento, soffre di una latenza ancora maggiore, che è però compensata dalla quantità di dati trasferiti, ovvero una volta che il primo pacchetto è arrivato a destinazione, simultaneamente tutti i pacchetti sono arrivati e quindi la massa di dati è immediatamente disponibile. Snap, rispetto a Wi-Fi TCP, consente dei tempi di trasferimento, o meglio, consente di ovviare al calo del transfer rate nelle ore notturne. La lumaca, se ben motivata, viaggia, cammina di giorno o di notte, non c'è problema, anche al buio. Basta impostare una policy di routing adeguata e la lumaca non ha nessun problema. La lumaca, tra l'altro, non rilascia deviazioni dall'alto, e questo ci consente di superare un problema strutturale notevolmente fastidioso. Ma come si è giunti alla definizione delle prestazioni del sistema? Beh, tramite un sistema di eguaglianze matematiche, le cui formule trovate sul blog, al link di questo podcast, che danno, tenuto conto della distanza percorsa, del tempo impiegato, della quantità di dati trasferiti dai due DVD, danno un interessantissimo transfer rate di 37.000 kilobit per secondo, tenendo conto che una volta che un canale di comunicazione è instaurato e assumendo che la trasmissione sia continuativa, si può teorizzare che ogni secondo dalla sorgente del canale di comunicazione partano 9,4 gigabyte, che è la quantità di dati contenuti nei due DVD. Notevole, no? Davvero notevole. Superiore a moltissime DSL, devo dire. Snap è anche però un sistema trasmissivo abbastanza sicuro, in quanto utilizza dei CD, dei DVD di sola scrittura, di sola lettura, scusate, e quindi non c'è alcun modo, virtualmente alcun modo, di compromettere i dati. Oltretutto, motivando in maniera molto precisa e molto forte il mezzo biologico, è possibile prevenire il dirottamento del flusso dei dati in maniera abbastanza sicura. È un sistema oltretutto modulare, quello di Snap, perché il back-end e il front-end sono due unità a sé stanti, collegate fra di loro dai finimenti, ed è per esempio possibile in futuro aggiornare il back-end mettendo una nuova famiglia di DVD con maggiori capacità di contenuto dei dati, oppure per esempio cambiando il front-end, per esempio utilizzando quelle che si chiamano le Red Rimmed Malayan Snail, un tipo di lumache rosse, e dando quindi vita a un nuovo tipo di architettura chiamata RGB Technology, Red Snail Green LGS Blu-ray Data, per esempio. In questo caso si accoppia al front-end dato dalle Red Rimmed Malayan Snail dei Blu-ray DVD, e quindi abbiamo un protocollo RGB. È pure scalabile come architettura, infatti al mondo esistono almeno 30.000 diverse specie di lumache, quindi è possibile aggiornare, cambiare, fare esperimenti e magari trovare combinazioni più performanti di front-end e back-end. Si può fare anche qualcosa per ovviare i problemi di quality of service e di denial of service. Ad esempio, si è verificato che più fresca e morbida è la frasca di lattuga, maggiore sarà l'impulso motivazionale, quindi la spinta data dal mezzo biologico, anche se per esempio questo sistema, questa architettura sembra funzionare molto meglio In regioni del mondo le cui abitudini gastronomiche sono di tipo kosher rispetto a, per esempio, alla Francia, dove sembrano il mezzo biologico sembra sparire improvvisamente per non essere più reperito e quindi dando a un notevole problema di perdita di pacchetti dei dati durante il trasferimento. Direi che nei sommi capi l'architettura è quella descritta, non c'è molto di più. Diciamo che c'è già allo studio un nuovo sistema, SNAP2, che tenta di ovviare alcuni problemi, specialmente al punto vero debole dell'architettura che è rappresentato dall'LGS, che richiede ancora un operatore umano. Vi sono anche degli sketch, delle bozze di un nuovo sistema motivazionale che viene applicato direttamente sul mezzo biologico, il che però porta a un altro problema non indifferente: bisogna definire una logica di routing che consenta di posizionare in maniera dinamica il sistema motivazionale al di sopra del mezzo biologico. Non si è ancora capito come ovviare al problema di denial of service che affligge la qualità del servizio in Francia, ma è ancora allo studio una soluzione che non si sa quale possa essere. Io la vedo molto difficile. Questa nuova architettura ha dato vita a una nuova serie di leggi molto interessanti, chiamate le leggi della lumaca, che hanno diverse versioni. Sono diverse leggi a seconda di chi li sembra averle pronunciate, o comunque a seconda dei soggetti cui sembrano pertenere. Per esempio, c'è la legge della lumaca IBM: il mondo avrà bisogno di sole 5 lumache. Oppure quella di DEC: nessuno vorrà una lumaca a casa propria. Oppure quella di Microsoft: la nuova lumaca Longhorned, ovvero sia dal lungo peduncolo, è in arrivo. Oppure Bill G: una lumaca da 640 kB al secondo sarà più che sufficiente per chiunque. E poi c'è la legge della lumaca di Sun, ovvero: la lumaca è la rete. Bene, in questo cumulo di sciocchezze molto divertenti, ma sono abbastanza interessanti perché descrivono in maniera molto simpatica comunque alcuni dei problemi che sono correlati alla rete. Ogni protocollo ha bisogno di definire un mezzo trasmissivo, delle policy di routing, un livello di quality of service adeguato, ad esempio, un sistema, una logica di trasferimento dei dati. Questo semplice esempio, molto divertente, però mette in luce in maniera molto semplice, ovviamente non approfondita, ma adatta a chi non ha grandi conoscenze o grandi esperienze della rete, quali possono essere i problemi che si hanno ad affrontare nel momento in cui si vuole definire anche un protocollo molto semplice, non molto approfondito. Anche in questo caso, in caso di definizione molto, molto all'acqua di rosa dei protocolli, appunto, bisogna prevedere ciò che potrebbe accadere, ciò che è magari non molto evidente. E questo è un buon esercizio comunque per pensare che l'impensabile, l'improbabile è sempre, sempre nascosto sul percorso dei nostri pensieri, dei nostri dati. Vi lascio ricordandovi che sul blog c'è anche, all'inizio di questo podcast, ci sono anche i link alle due musiche che ho utilizzato in maniera molto maldestra come sottofondo a apertura e chiusura del post. E uno è Remember the Name, Mistro 1965 Mix, che trovate su sissimixter.me.org, e l'altra è The Free Software Song, che trovate sul sito della Free Software Foundation. Comunque avete tutti i link a disposizione. Io vi saluto, vi ringrazio e al prossimo podcast, che non so ancora se sarà serio, semiserio o un po' più intelligente. Ciao ciao.
free, I guess you'll be free.